La nostra radio online, io sono sempre Ludovica Valuri in diretta con voi dagli studi romani di Radio Città Aperta e do il benvenuto al nostro secondo ospite Daniele Aristarco. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Ludovica e buongiorno agli ascoltatori.
Bene, bene, sappiamo che sei in viaggio, io adesso sono anche in diretta video su Facebook e sto mostrando la copertina, tra l'altro anche graficamente molto bella, di questo tuo libro uscito da poco, Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi. Allora, la prima domanda è: come mai ti è venuto in mente di scrivere questo libro? È una domanda retorica, diciamo.
È una domanda importante, sì, perché questo libro, come molti dei libri che ho scritto negli ultimi anni, è rivolto ai ragazzi, in questo caso diciamo provocatoriamente dai 12 anni in su, perché in genere il fascismo come fenomeno storico viene trattato a scuola in terza media, però io frequento molto i ragazzi perché giro nelle scuole d'Italia sempre. Vengo adesso proprio da un incontro a Bologna, ecco. E le domande che mi pongono sempre i ragazzi sono fuori programma, non vanno diciamo in ordine di età o di programma scolastico, ma nascono spesso dalle curiosità, dalle angosce, dai desideri dettati in qualche modo dall'attualità. E certo. Io cerco di fare con i libri quel pezzettino di lavoro che a volte non si riesce a fare a scuola, cioè aiutare i ragazzi a capitalizzare un po' quelle notizie per muoversi nell'attualità. Quindi il libro è nato da una domanda che mi hanno fatto sempre più spesso i ragazzi, cioè la domanda era formulata così: se il fascismo sta tornando di moda. E per questo motivo ho deciso di ragionare, di chiederlo a me stesso, di chiederlo ai ragazzi in Italia e di scrivere un libro per insomma in qualche modo avviare un confronto su questo tema che mi sembrava scottante, mi sembra lo sia ancora.
Ma infatti lo è. Io poi voglio aggiungere per gli ascoltatori, ecco, ve lo sto mostrando, è un libro che possono leggere anche i maggiori di 12 anni, cioè anche i genitori lo possono leggere, perché a parte che tu scrivi benissimo, Daniele, ma questo lo sai, quindi però ecco, l'ho trovato bello soprattutto perché si pone in una maniera chiara, diretta e assolutamente priva di retorica, perché a volte forse il problema, no, quando si parla con i ragazzi è che loro ci sentono come adulti, come appunto magari usiamo un linguaggio troppo lontano da loro, e invece tu, immagino che tu lo faccia anche nei tuoi incontri nelle scuole, sei molto chiaro, hai molta come dire semplicità nel parlare di cose complicate, no?
Cerco di essere semplice senza risultare facile. E mi sembra che i libri siano sempre un'occasione per gli adulti e per i ragazzi per confrontarsi su dei temi che riguardano tutti. Orbi diceva che non è necessario essere un criminale o un poliziotto per leggere libri gialli.
Certo.
Io penso che un tema come questo riguardi davvero tutti noi. E devo dire sinceramente che molti degli incontri che faccio con lettori di questo libro, insomma, si svolgono spesso in biblioteche, in festival, che si rivolgono a un pubblico molto ampio. Quindi sì, il libro è arrivato ben oltre i 12 anni e devo dire anche un po' prima.
Ah, addirittura, bene,
sì.
Ma in fondo se noi pensiamo a quante sono le informazioni e i messaggi a cui vengono esposti i nostri figli, i nipoti, in tenerissima età, in fondo non ci dovrebbe stupire che ci facciano certe domande o che vogliano capire certe cose. Io penso che sia assolutamente importante parlare di tutto con i bambini anche piccoli, no? Cioè io non credo che sia necessario addolcire o tacere, perché prima si sanno certe cose, meglio è, no?
Ma spesso sono loro a riportare il discorso sulla concretezza. Noi diciamo spesso ai ragazzi che sono il futuro, che rappresentano il futuro, e in realtà loro reclamano il presente. E anche perché per priorità transitiva, se i ragazzi sono il futuro, noi siamo il passato. E invece
certo.
Siamo qui assieme a loro e dobbiamo cercare di modificare il presente che stiamo vivendo. E io sono convinto che il libro, ma in generale le occasioni di cultura, cioè incontrarsi e confrontarsi sul passato, su quello che sta accadendo, ecco, mettere al centro il libro anche poi per toglierlo, no? Rimanere in cerchio e confrontarsi è un'occasione importante che dobbiamo praticare.
Assolutamente. Allora io saluto chi ci sta guardando in video, saluto Frank Hornung che ci sta guardando da Monaco. È interessante questa cosa perché appunto a volte si fa il paragone tra come l'Italia ha raccontato e ha vissuto dopo l'esperienza del fascismo e come anche la Germania abbia fatto i conti col proprio passato. Si dice che appunto in Germania lo abbiano fatto meglio, ecco, siano più da un certo punto di vista vaccinati. Tu pensi che sia così o...
Penso di sì, penso che ci sia stato anche un obbligo oggettivo di confrontarsi con quella storia in maniera dolorosa. Naturalmente anche lì ci sono grandi rimossi e c'è un lavoro grandissimo ancora da fare, però c'è anche una legislazione differente e soprattutto c'è una memoria condivisa di quello che è accaduto. In Italia sì, fatalmente sempre si tende a minimizzare o a rimuovere alcuni episodi dolorosi. Ci tengo a sottolineare questa cosa: il libro parla del fascismo di ieri e provocatoriamente di quello di oggi, che è la domanda che mi hanno posto davvero i ragazzi. E io sono partito sì dal fatto che non si può dare per scontato che i ragazzi conoscano la storia di ormai 100 anni fa, che spesso non conoscono neppure i genitori, ma almeno voglio dire non la conoscono direttamente. Ma l'altro episodio che mi ha spinto a scrivere questo libro, ho deciso di porlo proprio in esergo al libro, è una dedica che c'è proprio nella prima pagina del libro, ed è il libro è dedicato a Idi Diene, che purtroppo non molti ricordano. Idi Diene è stato un signore di 52 anni di origine senegalese che viveva a Firenze e che è stato ucciso sul ponte Vespucci nel 2018, per marzo del 2018. Ecco, quel non era purtroppo il primo episodio di violenza in Italia razzista, ce ne sono stati davvero tanti in questi ultimi anni. Quell'episodio ha scosso profondamente i ragazzi di Firenze che avevo incontrato in quei giorni, ed era stato velocemente rimosso. Quindi mi sono detto, effettivamente il nostro paese ancora fa fatica a confrontarsi con gli episodi oscuri, dolorosi, e soprattutto sull'incapacità di difendere le persone, anche le persone buone, come era Idi Dien, che tutto sommato ha avuto quella sfortuna di passare quel giorno lì.
Certamente, ecco, questo è importante ricordarlo, perché c'è questa tendenza a pensare che gli italiani però sono stati brava gente. C'è stato un colonialismo italiano molto molto feroce, molto crudele nell'Africa del Nord, e in più quando ci sono state le leggi razziali tanti insegnanti ebrei hanno perso il posto. Chi li ha difesi? Chi li ha aiutati? Pochissime persone. Ci sono state tante delazioni. Insomma, bisogna anche dirle le cose, no?
Non
voglio dire, sì, brava gente fino a un certo punto, perché poi c'era il conformismo anche che spingeva, la paura anche, spingeva a tacere, a voltarsi dall'altra parte, oppure a fare la spiata, per cui la famiglia veniva rastrellata e deportata. Questo è accaduto anche in Italia, va detto forte, io lo dico sempre, insomma.
Anche perché ormai c'è una folta bibliografia, insomma, ci sono documenti che testimoniano dei volonterosi carnefici e di come la Repubblica Sociale, ad esempio, negli ultimi giorni di vita avesse concentrato tutte le energie principalmente nella persecuzione degli ebrei. Quindi anche questo modo di raccontare la Shoah, spesso a volte mi capita anche di incontrarlo purtroppo nelle scuole o nelle cerimonie che col tempo stingono un po' il significato, mi è raccontato un po' come una cosa che riguarda i tedeschi, la Germania nazista invece ci ha visto tra i colpevoli, a tutti gli effetti.
Sì, assolutamente. Ecco, Frank mi ha risposto: oggi le cose sono peggiori in Germania, quindi insomma non ci illudiamo, perché vabbè, poi la storia ha visto la Germania divisa, poi di nuovo riunita, questo chiaramente ha cambiato tante cose. Ma io volevo anche parlarti, se non ti dispiace, della parte finale del libro, perché ci ho trovato una dichiarazione d'amore profondissima per la bellezza del nostro paese, no? Forse è importante anche comunicare questo ai ragazzi, no? Un'idea dell'Italia che sia portatrice proprio di bellezza, che è il discorso con cui abbiamo iniziato questa puntata, no?
Beh, la bellezza del nostro paese è
fuori
oggettiva.
Fuori discussione, certo.
E io ho la fortuna di girare il paese in lungo e largo tutto l'anno e di conoscere tanti luoghi che non avevo mai nemmeno così, non avevo mai suscitato la mia curiosità, perché avevo sempre associato il viaggio all'estero a vedere qualcosa di differente. E invece ho trovato tanti pezzi della mia storia in questo paese e mi ha colpito questo aspetto, diciamo, due aspetti del fascismo che forse sono in qualche modo tornati di moda, ecco. Da una parte il razzismo verso alcune zone del nostro paese. Il fascismo utilizzava dei luoghi bellissimi, almeno oggi sono splendidi, come Ventotene, come luoghi di confino. Quindi trattare il paese che si esalta a parole come un luogo di pena è già una contraddizione, e mi sembra appunto che evidenzia anche un'incapacità di vedere la bellezza. Dall'altra, l'idea che un paese è tanto bello, è tanto potente, è tanto forte quando difende i confini, mentre mentre invece io ritengo, e i ragazzi mi confermano questa idea, che un paese è un bel paese, un paese forte, affascinante, ci emoziona quando ci dà la possibilità di vivere liberamente e di coltivare i nostri sogni e realizzarli. Ricordiamo questa notizia di qualche giorno fa, che nell'ultimo anno, negli ultimi anni, dall'Italia sono emigrati 5 milioni di persone.
Ecco, queste cose non le...
essere un paese di migranti.
Non lo diciamo mai, no? Perché ce la prendiamo con chi arriva da noi e non parliamo abbastanza di, appunto, tutta quella che poi è poi la parte più bella della nostra società, secondo me. Giovani, le persone che hanno voglia di fare qualcosa. Io ho tanti amici fra loro, persone intraprendenti che qui avrebbero fatto la fame e che in altri paesi europei o anche extraeuropei riescono a trovare una dignità, perché poi è quello che si cerca di fare. Però c'è sempre un rimpianto, perché come mai non abbiamo potuto costruire qualcosa nel nostro paese? Quindi insomma è importante anche portare avanti un'idea diversa, no?
C'è anche un grande impoverimento del nostro paese, anche economico, certo. C'è un grande investimento sulle nostre scuole, licei, università, che sono spesso di primo ordine, formando delle menti capaci che vanno a lavorare altrove, che portano il loro contributo altrove.
Certo, ma tu per esempio nel tuo piccolo hai mai pensato di trasferirti in un altro paese, oppure credi?
Ogni giorno.
Ecco.
Ogni giorno. Io ho una debolezza per la lingua italiana. Mm-hmm. E per me la scrittura e il rapporto che si costruisce attraverso il teatro, attraverso l'arte, la comunicazione, attraverso la nostra lingua è qualcosa di vitale, che ho bisogno di coltivare ogni giorno. In un altro paese potrei continuare a raccontare storie, ma sentirei di non incidere realmente, cioè di non essere in grado di approfondire i fenomeni, di entrare nella carne viva delle questioni. Io ho bisogno perversamente di essere qui, di soffrire assieme agli altri, ecco. Di cercare un po', di provare a cambiare anche le cose.
No, è una bella cosa, lo hai espresso bene, perché spesso ci chiediamo, ma noi chi ce lo fa fare di star qui appunto a... anche nella musica, anche nell'arte, anche nel lavoro in radio è così, cioè noi siamo continuamente colpiti da problematiche, da difficoltà, e a volte ci chiediamo ma perché lo stiamo continuando a fare? E la risposta è questa, cioè noi amiamo perversamente il nostro lavoro, il lavoro culturale, che è l'unico che può davvero far crescere il nostro paese, perché senza quello si è degli automi, no? E si è più anche strumentalizzabili. Forse questa poi è la cosa più importante da far arrivare ai nostri figli, nipoti, insomma, mai più giovani, no?
Sì, io sono convinto che l'arte deve dialogare con la realtà. Non potrei cantare ovunque, recitare ovunque, certo. Ma devo cantare e recitare a chi, per chi e con chi è in grado di poi dire la propria opinione. È importante questo. Devo dire anche che mi sembra di vedere in questa nuova generazione degli spiragli che si stanno aprendo,
Bene.
Ci sono ragazzi e ragazze soprattutto, uh-huh. che stanno prendendo la parola, che si stanno prendendo la prima fila e che cominciano insomma a pronunciare dei no abbastanza chiari. Quindi io confido anche che probabilmente magari non sarò io in grado di vederlo, ma insomma le prossime generazioni sapranno cambiare questa situazione, anche perché effettivamente sotto tanti punti di vista è un punto di non ritorno.
Certo. Allora insomma io ti ringrazio, Daniele, per averci dedicato un po' del tuo tempo prezioso in viaggio. Mostro di nuovo a favore di Camera la copertina del tuo libro, che è uscito per Einaudi. Quando è uscito? Da poco, no?
È uscito il 12 febbraio.
Mm-hmm. Benissimo.
E, tra l'altro volevo dire questo, che sono delle lettere, e già dal 13 febbraio ho ricevuto delle lettere di risposta, all'inizio
ecco.
Via mail.
Bene.
E poi i ragazzi cartacee, quindi c'è un desiderio nel nostro paese anche di parlare di questo tema, di tornare a ragionare.
Bene, anche di scrivere, il che ci conforta, sì. Ci piace, insomma. Benissimo, allora Daniele Aristarco, noi ti ringraziamo veramente di cuore per essere stato con noi, averci raccontato questa tua opera, e allora buon proseguimento,
e grazie
ancora, e grazie per questo bellissimo libro, Lettera
grazie
a una dodicenne sul fascismo di ieri e oggi. Ciao Daniele, grazie ancora.
Grazie.